In conformità con altre tendenze degli ultimi decenni, quello che lui ricerca è una dimensione di integrazione tra la natura e la psiche. In altri termini, la scoperta della dimensione acustica allargata, che è un po' il portato delle ricerche sul paesaggio sonoro, va a, in ultimo, a parare in questa dimensione di integrazione. Vediamo un poco, e questo ha a che vedere con il suo rapporto con Pitagora. Però, come diceva nel titolo di questo intervento, quale Pitagora? Il fatto è che Schaeffer nomina Pitagora, però è nominato, potremmo dire, in qualche modo non a proposito, perché probabilmente non ha avuto conoscenza di alcuni indirizzi pitagorici che avrebbero dato maggiore giustificazione a quello che lui andava ricercando, ed è proprio quello che sottoporrò alla vostra attenzione. Ma innanzitutto, appunto, dobbiamo dire che per lui Pitagora è il pitagorismo è il, come dire, l'ala sotto cui mettere la sua ricerca, è il punto decisivo a cui fa riferimento sia all'inizio e sia al termine di questa Bibbia del paesaggio sonoro, che è appunto il volume Il paesaggio sonoro. Nelle prime pagine, quindi siamo proprio all'inizio, delinea lui un ritratto non del tutto, diciamo, condivisibile delle concezioni della musica legate a Dioniso, ad Apollo. Lui riprende un po' questa idea del Dioniso solamente legato alla soggettività, alla musica come sentimento e così via. Quello che è interessante invece è subito questo riferimento importantissimo che lui fa alla corrente pitagorica per l'idea dell'acusticità del mondo, e vedremo che questo ci interesserà anche particolarmente, anche il riferimento ad uno studioso ermetico e alchimista del 1600, che è l'inglese Robert Fludd, che gli dà anche poi il titolo al suo volume, che originariamente si intitola appunto L'accordatura del mondo, titolo che riprende da questo autore del 600, nel quale c'è appunto, viene ripresa questa idea antica di musica delle sfere e di accordatura del mondo. Facendo un piccolo salto, alla fine del volume, quindi veniamo proprio all'inizio e alla fine del volume, si riprende questo tema esplicitamente della musica delle sfere, con riferimento diretto a Pitagora, con riferimento a Boezio, che è colui che per tutto il Medioevo in qualche modo ha mantenuto e tramandato nella cultura occidentale questa idea allargata di musica, con anche dei riferimenti molto interessanti alla musica delle sfere nel Mercante di Venezia di Shakespeare, e conclude proprio con l'idea della musica delle sfere. Gli ultimi passaggi, ecco, questi magari possiamo riprenderli rapidamente. Ecco perché, come ho dichiarato all'inizio di questo volume, ogni indagine sui suoni non può concludersi che con il silenzio, ma non il silenzio vuoto e negativo, ma il silenzio positivo della perfezione e della pienezza. Proprio come l'uomo aspira a raggiungere la perfezione, così tutti i suoni tendono al silenzio, alla vita eterna della musica delle sfere. Si può ascoltare il silenzio? Sì, se potessimo estendere la nostra consapevolezza fino a comprendervi l'universo e l'eternità, allora potremmo ascoltare il silenzio. Con la pratica della meditazione, un poco alla volta, i muscoli e la mente si rilassano e tutto il corpo allora si apre e si fa orecchio. Quando lo yogi indiano si libera dai propri sensi, egli intende l'anahata, il suono non percosso. Allora la perfezione è raggiunta, i geroglifici segreti dell'universo vengono rivelati, il numero diventa udibile e riempie chi lo riceve di musica e di luce. Ecco, proprio questo ci interessa, il numero diventa udibile. Ora, quello che invece di solito viene fatto passare appunto come pitagorismo, diciamo così, di solito diffuso, è un'idea un po' diversa, nel senso che anche se prendete dei libri di estetica della musica e così via, si dice, ecco, con Pitagora si era inaugurata una corrente di astrazione dal dato empirico sonoro e come dire, si anticipava una visione solamente scientifico-quantitativa, cioè una determinazione in qualche modo numerica del dato sonoro. Evidente che a Schaeffer interessa quest'altro aspetto, un aspetto in cui le due polarità si integrano, il quantitativo e il qualitativo. E, ripeto, questo lui forse non lo ha saputo, ma è esistita una corrente pitagorica, tuttora esistente, anche se non conosciuta in Italia, che proprio su questo ha lavorato. Ma prima di accennare a questo, vorrei sottoporre all'attenzione un altro autore che, come dire, ha individuato questo campo di ricerca, e curiosamente questo è uno dei più grandi scienziati del secolo, cioè Wolfgang Pauli, che era un grande fisico quantistico, che a partire dagli anni 30 però lui ha iniziato a lavorare non a caso con Carl Gustav Jung, e quindi era evidente che si cercava di lavorare nella integrazione fra il campo tipicamente, come dire, scientifico, quantitativo, oggettivo, chiamiamolo come si vuole, della scienza naturale, e dall'altra il campo della psiche. Qualche anno fa è stato tradotto un bel volume da Adelphi intitolato proprio Psiche e Natura, di scritti di Pauli, e c'è qualche passaggio particolarmente interessante che ci torna. Ecco, ve ne leggo uno, un assaggio. I suoni sono particolarmente adatti a fungere da simboli. Nella musica essi rappresentano un sentimento dotato di forma, ossia proprio quello che la fisica non è in grado di esprimere. Nella loro relazione con la musica delle sfere, quindi il massimo scienziato del Novecento prende sul serio l'idea di musica delle sfere, sempre considerata qualche cosa così, di una specie di espressione poetica a cui non dare peso più di tanto. E lui invece parla, nella loro relazione con la musica delle sfere, in quel periodo mi occupavo molto di Keplero, hanno carattere cosmico. Come fenomeno acustico appartengono anche alla physis e sono dunque un simbolo unificante physis e psiche. Essi mi appaiono esattamente ciò che si intende per archetipo. Quindi vediamo evidentemente, qui siamo nel primo dopoguerra, più o meno primi anni 50, un grosso scienziato, insieme a forse il massimo psicologo del secolo, che lavorano in questa direzione e individuano il campo acustico come oggetto anche proprio privilegiato per questa integrazione di natura e psiche. E adesso però arrivo al centro, cioè alla presentazione di questa di questa disciplina che ha lavorato proprio su questo. E a questo punto il nome da fare innanzitutto è quello di Hans Kaiser, questo studioso tedesco, poi vissuto per buona parte della sua esistenza in Svizzera, ha dedicato tutta la sua vita alla definizione di questo campo disciplinare di derivazione pitagorica, chiamato da cui dato il nome di harmonique, che poi in Italia variamente si tenta di tradurre o con armonistica o con pensiero armonicale, cioè si cerca una qualche definizione che però sfugga al termine armonia, perché sappiamo come il termine armonia poi implichi una serie di connotazioni che portano in varie e altre direzioni. Questa disciplina lui la riprende evidentemente dallo studio della tradizione pitagorica ed in particolare da un tedesco che era poi un filosofo, un grosso personaggio della metà dell'Ottocento, che si chiamava Fontimus, che scrisse una voluminosa opera intitolata La simbolica armonicale dell'antichità, in cui andò a ricercare in qualche modo questi aspetti, potremmo dire, di acustica pitagorica, non solo nella tradizione appunto occidentale greca, ma in altre tradizioni, tra cui quella cinese, per esempio. Quindi un lavoro, diciamo, comparativo su tradizioni che pongono al loro centro l'acusticità delle cose. Kaiser per tutta la vita riprenderà queste indicazioni di Fontimus e per tutto il corso della sua esistenza cercherà di sviluppare un tipo appunto di conoscenza che integri il dato qualitativo, il dato quantitativo, e dopo averne definito dei principi generali cercherà anche di applicarli nelle varie discipline, in discipline sia scientifiche così come in discipline artistiche. Ma per dare una minima presentazione e traccia, seguirò un poco l'ultimo lavoro che ho fatto per presentare un po' questo campo disciplinare nel nostro paese, e che è una piccola ricerca che ho fatto su come questa disciplina si è introdotta nel nostro paese, perché per quanto tutt'oggi conosciuta da pochi, c'ha già una sua piccola storia che data, non a caso, ripeto, al periodo dell'immediato dopoguerra, quando il contesto era quello del sorgere di questo tipo di attenzione verso nuove, come dire, discipline o nuovo modo di guardare alcune discipline in maniera da scorgere questa unificazione tra psiche e natura, tra soggettivo e oggettivo e così via. E ho diviso questo passaggio dell'armonistica in Italia in tre fasi. La prima fase, quella proprio iniziale, è dovuta alla presenza stessa di Kaiser in Italia. Erano i primi anni 50, esattamente nel 51, quando si tenne un grosso convegno internazionale sulla proporzione alla Triennale di Milano. E lì partecipavano massimi esperti di varia disciplina del mondo, da Le Corbusier, Rudolf Witkower, Ackermann, per l'Italia erano presenti Bruno Zevi, Gregotti, Fontana, Dorfles e così via. E qui tenne una relazione che fu anche molto dibattuta, in cui definiva in questi termini il suo lavoro disciplinare, lo stesso Kaiser. Che cosa è l'harmonic? Non una dottrina dell'armonia in senso musicale, bensì una dottrina del suono del mondo, che trova la sua origine nelle tradizioni pitagoriche e con l'ausilio dei mezzi scientifici odierni le trasforma in un nuovo pensiero, ovvero l'ascolto del mondo, acroasis. L'harmonic si basa su tre fattori fondamentali. A. Su dati dimostrabili scientificamente come i teoremi armonici sui rapporti numerici, ossia le realtà psicofisiche di cui possiamo provare l'esistenza nella natura e nella nostra mente. E in questo senso l'armonic è scienza. B. Su una serie di corrispondenze. Queste corrispondenze non sono limitate entro una serie di vaghe analogie, ma possono essere riferite ai teoremi armonici. Questa forma di pensiero e di indagine non è solo scientifica, ma sconfina nell'ambito dei rapporti tra forme materiali, spirituali e intellettuali che sembrano non avere nulla in comune tranne il nesso col teorema armonico. In questo senso l'harmonic è una dottrina delle corrispondenze. C. Su un sistema di valori delle forme che possono essere considerati autonomi ma convalidati da teoremi e generalizzati nel loro significato dalle corrispondenze assumono un carattere simbolico e in questo senso l'harmonic diventa simbolismo. Dicevo che ebbe una discreta risonanza, soprattutto ci fu un dialogo per certi versi anche difficile tra Kaiser e Dorfles, perché Dorfles da una parte era molto interessato a questo tipo di impostazione, però al tempo stesso, come dire, ne vedeva alcuni limiti dal suo punto di vista. Insomma, si sviluppò un certo dialogo che comunque, come dire, del quale lo stesso Dorfles nel corso del tempo fece tesoro, tant'è che in più di uno studio nominò, sia pur en passant, il lavoro di Kaiser e di un suo allievo ed editore che era Julius Schwabe, proprio perché ne apprezzava comunque, anche se non ne condivideva, diciamo, la filosofia di fondo, a farla breve, Dorfles rispetto a Kaiser, però, come disse lui, ne apprezzava le geniali ipotesi simbolico-iconologiche. Successivamente, negli stessi anni, una interessante opera su questa integrazione tra natura e psiche fu pubblicata in Italia. L'autore era quello che poi è stato conosciuto anche abbastanza come un filosofo della scienza, Gebser. Il volumetto si intitolava Trasformazione dell'Occidente ed era una ricognizione proprio su come si stavano sviluppando delle nuove discipline o delle nuove visioni sia all'interno della biologia sia all'interno della psicologia, un po' in tutti i campi, e che portavano e che avevano come spinta fondamentale questa integrazione tra natura e psiche. E lui dedicò addirittura un vero e proprio capitolo, il 14° a Kaiser, presentandolo nella maniera più elogiativa, scrivendo: Kaiser ha trasferito questi musicali armonici numeri proporzionali nei campi più vari. Le sue ricerche furono coronate da successo. Egli riuscì, per così dire, a far risonare la natura. Quindi proprio il fatto, come dire, di mantenere questa integrazione tra il dato sensoriale qualitativo e quello che è la determinazione numerico-quantitativa. Quindi in termini di Hans Kaiser, la misura da un lato e il valore dall'altro. Una ricchezza ancora non del tutto valutabile ci si offre in virtù di questa armonica, definita all'inizio scienza marginale, dimenticando completamente che un giorno si tentò di liquidare come tale anche la geografia. Il Kaiser, procedendo in modo rigorosamente scientifico e matematico, si spinge con i suoi valori e numeri armonici nella chimica, nella teoria atomica, nella cristallografia, astronomia, architettura, indagine spettrale, botanica, eccetera, trovando ovunque la conferma che è un rapporto fondamentale di determinati numeri d'ordine quello che noi possiamo udire e sperimentare e che pervade la Terra e il cosmo. C'è l'idea di una conoscenza che si può udire, una conoscenza che passa attraverso l'udito. Questo è il portato fondamentale poi di questa armonistica. I passaggi successivi appunto ve li elenco ed è il passaggio centrale, possiamo dire, la seconda fase è dovuta in particolare ad un allievo di Hans Kaiser, Rudolf Haase, che prendendo le mosse da Hans Kaiser ne approfondì ulteriormente alcune, come dire, valenze empiriche, alcuni aspetti più consentanei anche alle scienze naturali, sviluppandole anche lui nel corso della sua esistenza attraverso la pubblicazione di centinaia di saggi. Uno ha fatto un'opera enorme e il suo lavoro apparve per le prime volte sulla rivista di Elemir Zolla, Conoscenza religiosa. Lo stesso Zolla aveva dato notizia di Kaiser in alcuni suoi scritti precedentemente. Comunque sulla sua rivista pubblicò alcuni tre lavori in particolare, uno intitolato proprio Fondamenti dell'armonia, una nuova scienza, in cui si presentava questo nuovo orizzonte. Finalmente si arriva all'ultima, la terza fase, che ho chiamato un po' il ritorno alle fonti, proprio perché si comincia a diffondere nel nostro paese direttamente l'opera di Hans Kaiser, dopo che alcuni autori se ne sono occupati in vari campi, occupati, quantomeno ne hanno avuto conoscenza e l'hanno citati nei loro lavori. Potrei nominarne quella alcuni. Un biologo come Giuseppe Sermonti lo nomina nell'ambito della biologia, Riccardo Venturini nell'ambito della psicologia, Massimo Cacciari più di una volta in alcuni suoi saggi filosofici, Roberto Fondi che è un paleontologo o lo storico delle religioni Nuccio Danna. Quindi dai disparati campi disciplinari si coglie l'importanza di questo pensiero acustico fondato sul suono. Finalmente la diffusione, il ritorno alle fonti con Hans Kaiser, e questo avviene in particolare con la pubblicazione quasi in contemporanea del volume di sintesi Acroasis e del manuale di armonica che ognuno di voi potrà trovare su internet, perché è stato fatto tradurre dalla germanista Maria Franca Frola, da alcune sue allieve, e poi questo grosso lavoro, andato rapidamente fuori commercio, è stato riversato nel sito di Esonet. E l'ultimo passaggio, potremmo dire, editoriale nel nostro paese è stata un'altra opera di grande rilievo per chi è interessato a questo tipo di lavori, ed è il saggio su Pestum di Kaiser, in cui presenta un'analisi dei templi greci di stile dorico fatta secondo le categorie acustiche, cioè mostrando come al fondo della costruzione architettonica di questi templi vi è alla base un pensiero fondato sul suono, quindi un suono che veramente viene fatto risuonare attraverso le pietre. E per adesso questo è, diciamo, l'ultimo passaggio di Kaiser nel nostro paese. Grazie.